Allora, siamo alla sesta e ultima figura che ho intitolato La Voce, che, come dire, è un memento. Vorrei anzitutto ricordare a me stesso chi parla qui e soprattutto chi risponde. È ovvio che è un grosso problema, dopo tutto quello che abbiamo detto, no? È quasi irrisolubile in sostanza, no? Ma la voce già abbiamo avuto modo di notarlo, mi pare, in incontri passati. La voce ha una caratteristica unica, ma non soltanto nel caso degli esseri umani, anche la vox animalis è un che di assolutamente individuato, assolutamente irripetibile. Il verso dell'elefantino. È quel verso lì che la madre elefante riconosce come lui riconosce il verso della madre. Niente più individuato della voce. Quando una persona non c'è più, si ascolta la voce, è la cosa più sconvolgente che si può sperimentare. Quindi la voce è sempre individuata nel che, nel ci, nel che c'è. Quello che chiamavamo prima l'inorganico, la materia, l'indifferenza dell'esserci come corpo vivente. Strozzatura irripetibile del che dice e generalità però di ciò che dice, che ci apre al sapere. Che cosa dice? Che ha fame, che ha freddo, che ha sonno, che è arrabbiato, che è spaventato. Ma lo dice lui, quella voce lì, irripetibile. Chi parla? Naturalmente sul piano del corpo che dice nella sua esposizione, nel suo scambio originario, e ciò che dice sul piano della comprensione, cioè dell'interpretazione del suo che c'è, del suo esserci qui, è questo luogo individuale, diciamo, questa strozzatura irripetibile del chi parla in questo modo, è l'individuo attivo, cioè l'individuo politico. Quello che dicevamo è. Invocavamo prima quando dicevamo il filosofo non esiste, il politico non esiste. Sono specializzazioni pratiche che prendono corpo nella società. Sono degli esperti, come avrebbe detto il mondo antico. Sono dei competenti, come diciamo noi oggi. Ma la loro politicità sta tutta nel fatto di essere posti ed esposti nello scambio. Ora possiamo. È il bello della filosofia, no? Quando ci si può intendere con poche parole perché si è chiarito il senso in cui le usiamo. Sono nella situazione della esposizione, dello scambio, e in quanto sono la risposta a questa esposizione nello scambio, sono la comprensione di questa esposizione, e quindi sono l'interpretazione, l'abito di risposta. Abbiamo detto. Questo l'abbiamo già detto e spero chiarito bene, che ognuno in quanto politico è anche insegnante, è anche corpo insegnante. Corpo insegnante perché la sua risposta appunto fa storia, fa sapere, diventa memorabile, viene imitata, viene ripetuta, viene trasgredita. Questa è la premessa che è comune alle specializzazioni politiche e pedagogiche. E allora chi parla? Se presumiamo che chi parla, come nel caso mio si può benevolmente presumere, partecipi in qualche modo a una pratica filosofica, quella che nella nostra tradizione, nella nostra cultura chiamiamo pratica filosofica, ecco, non è colui che è attivo politicamente, in quanto interno a questa pratica filosofica, ma è colui che si fa carico, questo l'abbiamo già capito, io penso, dei corpi del sapere. Non del sapere dei corpi, ma del corpi del sapere. E badate, in questo semplice passaggio, essere corpo insegnante, essere corpo politico perché posto nello scambio, esposto nello scambio, Ma nello stesso tempo, all'interno di questo scambio, quello scambio della conoscenza, Socrate, l'ignoranza, eccetera, che ha partorito la pratica filosofica, allora qui l'oggetto sono i corpi del sapere. E con questo, attenzione, abbiamo rievocato il titolo che giunge qui a compimento di tutto il nostro cammino, Politiche del sapere, e il corpo insegnante. La pratica filosofica analizza, studia, ripete, instaura gli strumenti del sapere, dal corpo che esercita un sapere inconsapevole al corpo strumentale, al corpo della voce intersoggettiva, eccetera. Ora, questa pratica filosofica che si fa carico dei corpi del sapere e quindi dà luce alle politiche del sapere, mostra di sapere che le pratiche, cioè tutte le pratiche in quanto concreti abiti di risposta, sono le pratiche, il presupposto in essere di ogni modello di azione, di ogni convivenza politica, di ogni istituzione. Si deve partire insomma dalle pratiche concrete, dai concreti abiti di risposta. Come risponde una comunità al sorgere del sole? Come rispondiamo noi? Proprio non rispondiamo, cioè abbiamo messo la sveglia. Ecco, tutto. Ma insomma ci sono pratiche differentissime, diversissime, e sono modelli di azione della convivenza politica. Quindi sono il fondamento già di fatto imperante di ogni finalità e di ogni modalità politica e pedagogica. Se non partiamo di lì, parliamo di fuffa. Sono già decise in certo modo, nella loro radice, nella loro origine, nelle loro possibilità, le finalità pedagogiche, le finalità politiche, dell'educazione, della formazione. Dimmi che pratiche vivi, in che pratiche vivi, qual è il contesto di pratica generale, diciamo così, come sei pronto a rispondere, a fare, a dire, eccetera, e ti dirò da sé quali saranno poi le conseguenze politiche di questo gesto, quali saranno le conseguenze, quello che potrai fare sul piano politico, quello che potrà accadere sul piano pedagogico. E questo naturalmente vale anzitutto anche per colui che vi sta parlando. Invito, diciamo così, alla sua consapevolezza, alla sua autobiografia, cioè alla sua ambigua ma efficace pretesa di verità, all'ambigua ma efficace pretesa di verità di questo discorso. Quanta efficacia avrà? Convince me, un po' pochino, ma insomma qualcosa è. Convince altri due, beh, siamo in tre. È tutto qui. La sua pretesa di verità è ambigua perché è la pretesa della verità. Ma abbiamo visto prima come la verità sia una figura che si articola sempre nel suo transito, nelle sue tre figure, nel suo axis terrae particolare. Quindi è la pretesa, molto modestamente, la pretesa di verità di questo corpo che vi parla, a partire da un sapere che è il ricordo infinito di un'infinita storia, di cui questo corpo è l'esigua, una piccola conseguenza. Invito quindi a una autobiografia che ha, come evidente, no? Pretesa di verità, che ha la pretesa di fornire un modello, di presentarsi come condivisibile, modello di discorso che, come diceva Protagora, diceva bene, si suppone di maggior valore. E qui c'è una rivincita dei sofisti sui compagni filosofi. Modello di discorso che in quanto efficace, dicevamo prima, ha la verità nella sua efficacia e quindi è la verità in quanto viene riconosciuto di maggior valore. E quindi, diciamo così, discorso iscritto non nella scienza, nel binomio ignoranza-conoscenza, ma francamente nella ideologia. Nella ideologia che è operante, l'abbiamo visto prima, in ogni scambio pregiudicato. Ogni scambio, lo sappiamo, è pregiudicato perché c'è chi chiede e c'è chi offre. E chi chiede al limite è in condizione di vita o di morte e chi offre è nella ingiustizia sovrana e irrimediabile di chi è più potente, di colui che può porre delle condizioni alle quali l'altro è necessariamente esposto. Quindi il discorso dell'autobiografia e la sua ambigua ma efficace pretesa di verità rientra nel mondo della ideologia, della, diciamo così, della doxa, delle opinioni. È la mia opinione che sia condivisibile e che sia di maggior valore di altri discorsi, ma ho già detto prima e credo di avere chiarito che è all'interno del coros delle voci vicine e lontane, non sopra, non migliore. Pretende di essere, no, propone di essere migliore, è un progetto. È un progetto di migliore vita, si potrebbe dire di migliore convivenza, operante in uno scambio disciplinare già pregiudicato per il fatto di essere disciplinare, cioè di essere questa pratica filosofica qui, socratica, che viene dal giudizio, dalla logica, dal logos, dall'alfabeto, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo intrinseco limite ideologico di ogni progetto è l'intrinseco fallimento di ogni progetto pedagogico. Non può esistere un progetto pedagogico definitivo, vincitore, sarà provvisoriamente convincente per alcuni, poi molti lo fraintendono nel mentre che credono di condividerlo, succede di tutto, appunto. Stratificazioni innumerevoli. Fallimento di ogni progetto pedagogico, il che non vuol dire che non abbia la sua verità, eh? Cioè la verità è vera, no? È efficace e nello stesso tempo inefficace. Efficace per quanto transita, inefficace per quanto scompare, per quanto si deteriora, per quanto finisce nel nulla, nell'oblio. Intrinseco fallimento, quindi, ma anche efficacia relativa, come diceva Gramsci, efficacia relativa di ogni progetto pedagogico, perché ognuno di noi è il fallimento di un progetto umano. Attenzione. Quando dico che è un fallimento, sembra che io guardi appunto pessimisticamente la condizione umana. Il fallimento di ognuno di noi in quanto progetto umano è il nostro progetto umano, è la nostra humanitas, è l'intero in quanto essere e aver da essere questa parte, l'intero che si qualifica, che si da vedere, che si esercita solo nella parte fallimentare del transito, ma potente in quanto transitante, in quanto capace di morte. Su questo ci sarebbe tanto da dire, eh? In quanto capace di morte, cioè capace di lasciare segno, di transitare lasciando segno alla memoria futura, collettiva. E d'altra parte, proprio questo progetto umano fallito che ogni essere umano, per essere umano, deve riconoscere di essere, può riconoscere di essere, proprio questo è l'essere anche condizione di progresso. E questo l'abbiamo imparato, lo si potrebbe imparare, ce l'ha fatto capire molto bene Andrea Parravicini, proprio in Dewey. Dewey è assolutamente consapevole del fatto che che l'errore, che la limitazione della conoscenza, la limitazione della verità è la causa prima del progresso, è l'incentivo verso il nuovo, verso l'altrove, verso l'altro. Quindi limite di infattibilità di ogni pedagogia e di ogni vita umana presa nel suo farsi, ma la parzialità come condizione di esistenza, la non verità come condizione della verità. La non verità come figura transitante e così transitante, quindi anche efficace, della sua non verità, che che è l'altra faccia della luna, per dire così, no? O l'altra soglia della soglia. E in effetti quello che caratterizza la pratica politica, la pratica vivente di ognuno di noi, quello che facciamo tutte le mattine alzandoci e vivendo la nostra giornata, la pratica politica, è aggiustare l'esistente. Questo facciamo. Aggiustare per quanto si può il limite di quel che c'è, il bisogno dello scambio, la non risposta della risposta, la difficoltà di tenersi in equilibrio nei 3 gradi della presenza che ritorna. Quindi, detto nella maniera più banale, più semplice, come lo diceva per certi aspetti anche James o Santayana, aggiustare l'esistente, ragazzi, è quello che facciamo. Non portarlo alla verità assoluta, che non esiste, che è una fantasia. Se è verità, non può essere assoluta, perché sarebbe sciolta dal sapere. Quindi aggiustare l'esistenza, programmare il futuro, quel che serve, quel che è urgente, in base a quel che si ha e quel che si è. A quel che si è, come diceva Wittgenstein, nessuno può scrivere nemmeno una riga al di là di quel che è, o quel che diceva Fichte, ogni filosofia è innanzitutto quel che il filosofo è in quanto uomo. In base a quel che si ha e a quel che si è, già dicevamo. Ogni pedagogia è il prodotto dello stato in cui viene messa in opera, è il prodotto dell'istituzione pedagogica in cui viene attuata, è il prodotto del ministero, è il prodotto dei pedagogisti, è il prodotto degli insegnanti, è il prodotto dei docenti, è il prodotto dei discenti, è il prodotto della società che ci sta intorno, così com'è nella sua politica. E noi possiamo aggiustarla, certo. Proporci dei fini, scambiare delle parti nuove rispetto a quelle antiche, cercare, tentare. Perché mai? Possiamo cioè camminare, diceva Gramsci, e qui prenderei proprio ispirazione da questa sua espressione, possiamo proporre una nuova unità morale. Proporre una nuova unità morale, che vuol dire tutto, vedo una nuova figura della possibilità dell'essere uomo nel fallimento. Inevitabile, nel transito, nel lasciar essere ciò che ha da essere. Ecco, allora, in questo senso, ogni voce umana, stiamo parlando della voce, eco di suoni lontani, come potremmo dire, è sempre iscritta e trascritta nei luoghi ecologici dell'Axis Terrae. Adesso abbiamo questa visione, no? Che è una proposta di lettura ideologica perché non sta scritto da nessuna parte che tutti debbano credere all'Axis Terre o ragionare in base all'Axis Terre. Però non c'è dubbio che nel fatto che io lo dico propongo qualcosa che io penso sia di maggior valore, possa essere un modello di discorso condiviso, se no non lo proporrei. Innanzitutto mi cicrogiolo me stesso, no? Mi ci trovo bene, vado a letto più tranquillo, no? Qualcosa ho capito, sembra a me. E ogni corpo del sapere, ecco, ogni politica dei corpi del sapere, ogni pedagogia delle anime è invitata a tenerne conto, anzitutto entro la prospettiva dei nostri saperi. Noi che stiamo nella prospettiva occidentale dei nostri saperi. Noi che siamo in una prospettiva planetaria ormai, che si diffonde per varie ragioni, per cui le università diventano internazionali, eccetera, è evidente che invitiamo a tenere conto di questa visione dell'Axis Terre, di questa visione della articolazione che modula le nostre voci e che le rende attualmente consone al bisogno di intervenire, modificare, eccetera, eccetera, secondo un progetto di unità morale, di nuova unità morale. Certo, questo è un progetto, è un proposito. Nella differenza incolmabile, però, che è il punto vero, diciamo così, del cammino di una pratica filosofica, come io la intendo, nella memoria di una incolmabile differenza che che non è da colmare, appunto, che al più è da rappresentare, che non è da conoscere, incolmabile differenza tra ciò che è e ciò che diciamo che è. Il che mi pare già molto chiaro per tutto quello che abbiamo detto dall'inizio. Ciò che è questa realtà irriducibile alla proposizione, alla voce che dice, alla voce che parla secondo le prospettive di una pratica filosofica o di qualunque altra pratica, ciò che è e ciò che noi diciamo che è. Ma attenzione, bisogna aggiungere un'altra cosa fondamentale da non dimenticare mai. Incolmabile differenza tra ciò che è e ciò che diciamo che è, che però vi partecipa. Ciò che diciamo che è parte dell'è. È la parzialità del tutto nelle sue articolazioni su cui abbiamo molto insistito. E così si potrebbe dire noi oggi. Tenuto conto di tante cose che sono successe a Mekri quest'anno, ma di una in particolare che ci ha molto interessato tutti, noi cominciamo a vedere come camminare, tenuto conto di tutto quello che abbiamo detto stasera e prima ancora, come camminare in una società di estranei, una società che non ha più appunto comunanze morali, unità morali, che è, come dire, dispersa nella burocratizzazione di ogni rapporto, che è soltanto unita nella produzione, nel consumo delle merci, nel consumo degli strumenti sociali. Siamo tutti affezionati alla metropolitana, non importa di che paese siamo. Quindi un cammino in una società di estranei divisa tra produttori del lavoro e proprietari dello scambio. Questa è la nostra società, sempre più internazionale, produttori del lavoro, cioè quelli che lavorano, insomma, no? I proprietari dello scambio, cioè quelli che hanno il capitale finanziario in mano, muniti di mappe che presumono di porre ordine nel nostro caos. Noi siamo in questa situazione, ma muniti di mappe della nostra storia concettuale, della pratica filosofica, ma anche della pratica della scienza politica, della pratica della scienza, eccetera, eccetera, delle arti, che hanno la presunzione, ma tutti gli esseri umani non possono che avere questa presunzione, è così che sono al tempo stesso falliti e umani. È la presunzione di porre ordine nel caos, la disperata corsa a finire sta guerra infame che ci perseguita. Mettere ordine nel caos, che è sempre un ordine precario, ingiusto, per carità, no? Così così. È il mercante che apre qualche porta, ma che non l'apre per sempre. Noi intellettuali siamo così eredi della musichè platonica in questo senso, no? Del grande tentativo di Platone verso la pace, la sua ossessione. Bisogna portare la pace nella comunità umana e per portare la pace bisogna portare la musica della filosofia, ma anche proprio la musica. Sogno di un blocco storico gramsciano, potremmo dire, no? Sogno di un... Faremo questo discorso sul blocco storico domani.
Domani l'incontro con Fabio
Domani
Minazzi.
domenica c'è un incontro con Fabio Minazzi, che è uno studioso di Gramsci, che ci parlerà del blocco storico gramsciano, appunto. Con grande competenza. E quindi questo desiderio di portare ordine nel nostro caos, noi che siamo i naufraghi della nave di Socrate, siamo partiti di lì, no? Forse speriamo di trasformare questa società modellata sullo scambio come un'occasione alla solidarietà partecipativa. E questo sarebbe il settimo luogo, quello che non c'è qui. Questo sarebbe il settimo luogo in cui la follendum, in cui si compendia tutta la storia dell'umanità occidentale o dell'umanità. Noi intellettuali così siamo eredi di questa istanza platonica della pace, di questo sogno di un blocco storico gramsciano. Noi siamo, uso un'immagine che ho usato in un altro corso, altro seminario. Noi siamo gli usignoli di Esiodo nelle morse dello sparviero. E questa è la pratica dell'intellettuale occidentale. Ma intendiamoci, come singoli uomini siamo sparvieri anche noi, ognuno è un po' sparviero. Quindi sogniamo i diritti dell'uomo estraniato, dei diritti che non ci sono, un nuovo diritto internazionale, abbiamo studiato questo problema con Schmitt, ma diritti di un uomo che non nascono dalla patria, che non nascono dalla terra, che non nascono dall'istituzione, o da una nuova forma di istituzione, da un uomo che non è comunitario, che non ha patria, che è cittadino di un luogo che non c'è, cioè il settimo luogo. Ecco, questo, secondo me, ma questa è un'opinione molto personale, ciò che anzitutto facciamo a McCree è una modificazione di noi stessi, in una forma appunto transdisciplinare, come noi diciamo, cioè in quel luogo dove c'è una differenza incolmabile tra ciò che è e ciò che si dice, diciamo che è. Quindi in una trasformazione dove si frequenta la gioia della comprensione, si può dire così, una gratuita non necessità. Ecco, questa è la grandezza di McCree. Perché non è in alcun modo un'istituzione, non lo sarà mai, non lo vuole essere, non c'è nessun patto, qui non c'è nessun patto, l'unico patto, se ce n'è uno, è la buona educazione, l'ascolto reciproco, il dono reciproco, queste sono tutte cose molto belle, cioè una partecipazione liberata da ogni necessità, non è necessario fare McCree, non è necessario partecipare a McCree, nessuno è obbligato a farlo. E quindi qui il corpo insegnante è una voce modulata come arte del pensiero. E io direi una cosa, un'espressione che riprenderò nell'ultimo incontro a tre che faremo, che immagino molto, molto interessante. E potrei esprimermi così. Qui quello che è in esercizio è un'arte della memoria, nel senso che abbiamo detto all'inizio, no? La memoria hegeliana, il sapere come eredità di un mondo che si è elaborato nel profondo del silenzio della notte, che poi emerge nei nostri corpi, nelle nostre parole, nelle nostre culture. Ecco, un'arte della memoria come progetto di convivenza. Come progetto tra innumerevoli altri progetti, ben inteso, no? Mica quello più vero, mica quello più efficace, figuriamoci, vedremo. È qualcosa che innanzitutto si propone qui e che accade qui nella misura in cui in questi 7-8 anni io l'ho visto accadere, effettivamente, accadere con grande libertà, ma anche con grande umanità. E quindi anche con grande pretesa ideologica di verità, no? Ma sempre tenuto conto, no? Tenuto conto del fallimento, dello scacco che è la nuova apertura, della capacità di morire per vivere ancora, no? Come dicevano della scrittura gli uomini del Rinascimento. È bello morire per vivere ancora. Beh, sono le 6:30, 6:25, io mi fermo qui, ma naturalmente. Se qualcheduno vuole dire qualcosa, interviene, io sono felice. Credo che abbiamo ancora. Chi vuole andare va via, naturalmente, perché l'ora si è conclusa e io purtroppo più in fretta non potevo fare. Ma possiamo ancora stare qui qualche minuto, come volete. Se qualcheduno ha voglia di dire qualche cosa. Io mi porterò dietro questa espressione, lo dico ai miei due amici, arte della memoria come progetto di convivenza, che va chiarito naturalmente, ma.
Egidio Meazza desidera intervenire. Prego, Egidio, attivi pure il suo microfono, la sentiamo.
Grazie, grazie mille. È stata molto impegnativa questa giornata e molto ricca di spunti. Ce ne sarebbero mille da osservare, sui quali riflettere, poi penso che tutti lo faremo. A me è venuta in mente una cosa che già mi aveva colpito, per un suo intervento a margine della lettura del mercoledì di Francesco Emmolo. In quell'occasione lei aveva parlato appunto di finalità e aveva criticato un po' come dire, la tendenza molto forte darwiniana a ridurre tutto a causalità, a eliminare la questione dei fini. Questo mi ha fatto venire in mente la critica del giudizio di Kant. Dove appunto Kant, pur accettando la impostazione della scienza che deve muoversi seguendo diciamo, la causalità, ricordava come in fondo già nell'essere, nell'organismo vivente, difficile spiegare in modo causale la forma. Perché già si presenta all'inizio come qualche cosa che si pone come fine, anche se è chiaro che la scienza dovrà studiarlo in modo causale, almeno questo mi sembra che dica Kant. E come dire, una concezione finalistica è in fondo quella che deve muovere lo stesso scienziato a individuare i problemi, a proporseli, poi magari risolvendoli finché può, in termini causali. Ecco, solo questo. Grazie.
Grazie a te, è un intervento bellissimo, hai perfettamente ragione, non abbiamo detto una sillaba di più di quello che sta nella critica del giudizio di Kant. Ecco, l'ultima tua osservazione, io potrei provare anche a modularla così, nella conoscenza, cioè nella esigenza di ridurre fenomenicamente la conoscenza umana, e quindi abolendo le cause finali, abolendo la trascendenza dei fini e così via, e tutto questo si rispecchia, si ripercuote nell'attività del ricercatore scienziato, della scienza oggettiva, della scienza analitica, eccetera, sperimentale, in un principio di responsabilità, quello che Bloch chiamerebbe, aveva chiamato principio di responsabilità. Cioè, io posso fare tutto naturalmente, no? Posso fare anche la bomba a idrogeno. E succede, e questo è il grande enigma, no? Del fatto che la natura è indifferente, ma nella sua indifferenza non è differente, cioè mi lascia fare, no? Si lascia penetrare, si lascia. Ma tutto questo comporta però una finalità involontaria del progetto scientifico dell'uomo della conoscenza e dell'uomo dell'ignoranza, per cui della tua ignoranza ti devi fare carico come responsabile. In quanto la risoluzione dell'ignoranza non sta soltanto nella conoscenza, ma nei fini della conoscenza. E questo l'aveva già detto Platone. Platone aveva detto che la filosofia è quella scienza che non soltanto sa conoscere le cose che sono, ma sa anche come usarle, a che fini conoscerle. E questo va ribadito continuamente come blocco storico-morale, direbbe Gramsci, no? Come funzione dell'intellettuale che non si fa illusioni sul piano della politica attiva, ma che certamente, come dire, si deve impegnare in un progetto di umanità, proponendo un progetto di umanità esposto ovviamente allo scambio, a tutti i problemi, gli errori, i tremori, eccetera, eccetera, ma non può rinunciare a questo. Il suo compito è questo, è questo l'usignolo, il canto dell'usignolo. Gli sparvieri saranno sempre più potenti, ma saranno sempre insufficienti, no? Sostanzialmente. Insufficienti perché c'è il grande enigma della finalità, perché c'è quella cosa che non si può spiegare, che non può essere ridotta, anche se è industrioso il tentare di ridurvela, ma non si ridurrà mai ad una combinatoria di elementi non, come dire, non generosi in un atto di generosità. Gli elementi non generosi non producono atti di generosità. E lo stesso studio ha una sua generosità che non si risolve nella natura, diciamo così, dei fenomeni in atto. Quindi grazie, Meazza, bellissimo, bellissimo. Ricordiamoci di questa tua osservazione kantiana che è perfetta.
Ti ringrazio e volevo anche dire che mi sembra che lo stesso rapporto si possa individuare tra l'inorganico e l'organico. Nessuno studio che parta dall'inorganico riuscirà mai a spiegare riduzionisticamente a questo punto l'organico.
Sì, sono convinto anch'io, però comunque aspettiamo il futuro, vediamo cosa succederà. Ne succedono di tutto.
Grazie
Certo. Forse è bene che vieni qui, però. Sì,
mille.
sì, sì. Vieni qui, vieni qui.
Dunque, c'è un'osservazione di Gramsci sugli intellettuali, forse memore di Platone, che parla della necessità che anche in un'organizzazione criminale ci sia una relazione di solidarietà tra i vari componenti. Però introduce poi il concetto di sempre maggiore universalità, per cui il partito a cui lui fa riferimento sarebbe caratterizzato da un progetto che trascende i limiti del particolarismo delle sette, delle chiese, tanto più delle sezioni criminali, per giungere a una prospettiva del tutto universalistica. Ecco, a questo punto mi domando se questo non entri in urto con le considerazioni che oggi hai sviluppato, perché per mantenere ferma questa prospettiva universalistica, che presuppone un individuo cosmopolita che trascende qualsiasi ottica nazionale, sia necessaria una motivazione forte, su cui getterebbe un'ombra la consapevolezza che la contraddizione, lo squilibrio necessariamente poi si riapre. Forse Gramsci non era compiutamente dialettico ed eracliteo.
Ma sai, Gramsci, e non solo lui, ragionava a partire dalla convinzione che la visione del mondo nata con la filosofia di Hegel e perfezionata o approfondita dalla lettura marxiana fosse la lettura del vero mondo, del mondo reale. C'è una situazione di cui abbiamo dato un po' conto in un seminario di McCree, ma molto brevemente. Del dibattito nato alla fine dell'Ottocento, poi ai primi del Novecento, tra gli intellettuali, dentro il Partito Socialista, su che cosa si doveva fare con le cosiddette società inferiori. E lì sono finiti tutti nel comico, veramente. Lo stesso Lenin ha detto cose che per noi oggi non potremmo accettare più. Cioè, la logica prevalente era un po' questa: il destino dell'umanità è di diventare capitalistica e poi socialistica, no? Quindi di operare questa trasformazione universalistica, come hai detto tu, eccetera. E allora le società che sono indietro, insomma, si accomodino, no? L'imperialismo alla fine veniva giustificato perché bisogna passare attraverso l'imperialismo per arrivare al socialismo, che è la stessa logica di Stalin che ammazza i contadini. E allora Gramsci, con tutte le sue grandezze, per carità, appartiene a quel mondo lì. Uno dei limiti della politica di Gramsci è che oggi non avrebbe nessun fondamento. Cioè, non si rivolgerebbe a nessuno perché non c'è più quel blocco storico che aveva nell'operaio, anche nel contadino, ma soprattutto nell'operaio. Il referente in una società borghese di quel tipo, in una società europea di quel tipo, certo non asiatica, certo non indiana e così via. E allora la inattualità di questa visione filosofica, che è poi l'inattualità dello stesso Marx, per certi versi, no? Della stessa convinzione che tutto si risolvesse Ci sono delle grandezze straordinarie in questi uomini, non c'è dubbio, ma è anche evidente che se tu oggi volessi fare un partito gramsciano non avresti chi lo vota. Chi lo vota? È finita la sua base reale, il suo sogno è finito in una catastrofe vitale, vivente, perché noi ce ne nutriamo ancora, è parte della nostra memoria, no? Lo ricollochiamo in un sapere che ha però digerito tutto questo. E oggi vediamo molto chiaramente che non è più possibile neanche un partito. Vediamoci chiaro, cioè che non riusciamo più neanche a pensare un partito. Quelli che chiamiamo partiti non sono più quello che esisteva prima della Seconda Guerra Mondiale, neanche immediatamente dopo. E questa è già una risposta alla quale penso che un Gramsci redivivo si convincerebbe anche lui. L'altra cosa è che è vero che c'è un uomo universale in cammino? Beh, certamente l'idea di un patto storico-morale rimane viva, ma certo su altri fondamenti. Non sul fondamento del lavoro industriale, che non è più quello di una volta, eccetera, eccetera. Su altri fondamenti quali? Ragazzi, non lo so, mettiamoci al lavoro, vediamo di capirlo, in quanto politici, o anche filosofi, sì, in quanto la pratica filosofica dovrebbe suggerire qualcosa, ma io credo molto di più al fatto che i vecchi stiano zitti, insomma, i giovani che devono fare forse sono i più adatti a dire qualcosa, no? Noi possiamo solo nutrirli di memoria. E nutrirli di memoria è una buona cosa, una buona pedagogia.
Senza con questo immaginare di ripetersi gli altri medioevi in cui ci si chiude dentro lo spazio per conservare le morte, tutt'altro.
No, no, no.
Siamo all'aperto, siamo
Sì,
esposti al totale aperto.
la memoria è stimolata dalla presenza, è la presenza del presente che stimola il ricordo, cioè che mette in opera una memoria che è sì la riabilitazione dell'oblio, ma dell'oblio attualizzato, cioè è sempre attualizzato. Questo devo dire, Croce l'aveva visto benissimo, insomma, no? Senza andare tanto lontano, quando diceva la storia passata è sempre storia contemporanea. Ma anche Gramsci, che naturalmente conosceva molto bene il suo Croce, che ti diceva appunto l'interpretazione è sempre l'interpretazione dei miei bisogni ora. È così che leggo appunto il mondo antico, il mondo medievale, eccetera, per quello che mi serve ora, che posso vedere ora, perché sono condizionato appunto dalla memoria attiva pratica del mio corpo storicamente e socialmente definito, che è quello che è nato nella sua culla, non in un'altra, no? A che ora è domani? Alle 3? Alle 3. Chi può, si può mettere in conto. Credo che avete già ricevuto, io credo di averlo ricevuto.
Abbiamo mandato un avviso, ovviamente il link lo manderemo domani
È
mattina,
tutto da
ricordo si fa
remoto.
solo da remoto, ore 15:18 con il professor Paolo Minazzi, di cui abbiamo mandato anche qualche indicazione
Sì.
biografica rispetto al suo percorso di lavoro, appunto il blocco storico e la formazione transgenerazionale, con l'idea appunto di un lavoro
Di una pedagogia con i giovani. Transgenerazionale.
tra i vecchi e giovani, transgenerazionale, quindi visto che parlavi del compito di chi è giovane e di chi non lo è,
Sì.
forse potrebbe essere interessante questa
Sì, è
questione, no?
vero, è vero.
Cioè, che cosa ad esempio i vecchi possono prendere?
Sì.
C'è la memoria dei vecchi, c'è la memoria dei giovani,
Oh,
insomma, sarebbe
sì.
interessante anche uscire un po' da queste questioni strettamente anagrafiche, c'è una vecchiezza che non è anagrafica, è una giovinezza che pure non lo è, è così la memoria. Se ci sono altri interventi, ci siamo, altrimenti possiamo
Possiamo
salutarci.
salutarci, sì. Va bene.
Vedo tanti saluti che arrivano nella chat,
Vi chiedo scusa
si
di questa
ringraziano.
serata difficile, ma non potevo fare altrimenti. Grazie.